Mi sentite?
Sì.
Bene. Allora, innanzitutto, buon pomeriggio. Io sono molto contento di aver accettato questo gradito invito dalla Presidente Draghetti. Io chiamo sempre Presidente perché per me così è. Sono molto lieto di essere qui con voi. Spero di non deludere le aspettative di chi è venuto da Molinelli, che quindi si è fatto un percorso di strada anche non indifferente, soprattutto rispetto a un dialogo che voglio avere con voi, che spero vi possa essere utile per le vostre attività di docenza, le vostre attività didattiche. Devo dire che il tema è particolarmente difficile, ostico, perché molto spesso rischia di essere scivoloso, cioè il tema della laicità. E giustamente il profilo che voi avete scelto, cioè quello di analizzare la Costituzione italiana non come un libro da leggere, per quanto devo dire che nell'utilizzo delle parole i padri costituenti e le madri costituenti avevano una cura e una scelta delle parole che esprimono dei valori costituzionali che meriterebbero comunque una continua lettura anche periodica. Ma ciò che fa della nostra Costituzione una materia viva, di Costituzione viva parlava un costituzionalista che si chiama Costantino Mortati, ci pone anche il tema dell'attualità del dettato costituzionale rispetto alla nostra società, al nostro vivere. E quindi il sottotitolo che voi avete scelto, cioè un progetto di libertà e di responsabilità, dà già una linea, una chiave di lettura, cioè il fatto che le libertà e le responsabilità vadano coniugate insieme. Perché declinare il tema della libertà senza il tema della responsabilità porta ad alcuni rischi di scivolare oltre il dettato costituzionale. Per cui, per prima cosa, quando si affronta il principio di laicità, e ovviamente io l'affronterò dal punto di vista giuridico, essendo un giurista, è quello di intenderci bene dal punto di vista lessicale. Su che cosa vuol dire la parola laicità? Noi abbiamo due possibili interpretazioni del termine laicità. La prima, che affonda la propria radice, pensateci un po', nelle Sacre Scritture, cioè nel famoso comandamento: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Questo che cosa implica? Implica l'idea di una separazione tra potere politico e potere religioso, tra leggi civili e codici ecclesiastici, tra reato e peccato. Se voi ci pensate, anche la classe forense, cioè quella degli avvocati, nasce storicamente per un atto di trasparenza, perché all'inizio non esistevano gli avvocati. Esistevano i sacerdoti delle leggi e le cause potevano essere risolte in un senso positivo o in un senso negativo a seconda che venissero presentate in un calendario che era quello dei dies fasti e dei dies nefasti. Per cui, siccome solo i sacerdoti erano coloro che conoscevano il calendario dei dies fasti e dei dies nefasti, la giustizia veniva amministrata dai sacerdoti sulla base della conoscenza di questo calendario. E solo con un atto di trasparenza, cioè nel momento in cui veniva pubblicato il calendario, allora l'esercizio della giustizia non era più appannaggio solo della classe sacerdotale, ma poteva essere appannaggio di altre figure che noi oggi chiameremo avvocati. Quindi c'era sin dall'inizio una forte commistione tra l'amministrazione della giustizia, che è un tipico potere politico, e la proclamazione di ciò che è giusto, che invece è un tipico potere religioso. E si sono venute affermando due ipotesi possibili di interpretazione della laicità. La prima è una laicità negativa, cosiddetta aconfessionale, cioè lo Stato laico è uno Stato non confessionale. Siccome mi è stato chiesto di andare in un'analisi comparativa, la laicità tipicamente negativa è la cosiddetta laicità alla francese. L'articolo 1 della Costituzione francese dice che la Francia è uno Stato laico, cioè aconfessionale. Un modello che si viene affermando è quello della laicità francese, l'altro è quello del cosiddetto separatismo statunitense, cioè l'idea della separazione netta tra sfera di dominio spirituale e sfera di dominio laica. Dove si colloca l'Italia? Per fare questa analisi, questo passaggio, io ovviamente ho cercato di descrivervi, cercherò di descrivervi in questa chiacchierata che faremo, il percorso che fa la nostra Carta Costituzionale sul principio di laicità. Ma per potervelo spiegare, proprio perché la Costituzione è il portato di una serie di tradizioni storiche, culturali, di vicende che sono intrecciate con la storia italiana, devo fare un passo indietro nel dirvi il perché la laicità alla francese si è caratterizzata in maniera aconfessionale. Perché ovviamente il portato è stato quello della Rivoluzione francese, e quindi dell'Illuminismo, che ha cercato di superare la congiunzione storica dell'assolutismo che vedeva nella Francia il potere sovrano coincidere con una derivazione divina. Luigi XIV diceva: la fonte del mio potere è Dio. Una commistione molto forte tra il potere civile, potere politico, e il potere religioso. Quindi tutto il portato della Rivoluzione francese vuole superare l'idea dell'assolutismo, no? Absoluto, sciolto da qualsiasi legame. E questa compenetrazione tra la sfera spirituale e la sfera, diciamo, secolare. Ecco perché il principio della laicità alla francese si caratterizza soprattutto in termini negativi. Lo Stato come uno Stato aconfessionale. L'Italia ha avuto un percorso diverso. Se voi prendete lo Statuto Albertino, nello Statuto Albertino l'Italia riconosceva la Chiesa cattolica come confessione dello Stato italiano. E allora la prima domanda da fare è: esiste la parola laicità o la parola laico nella Costituzione italiana? La risposta è no. Se voi leggete tutti gli articoli della Carta Costituzionale italiana, non troverete la definizione di laicità. Non troverete mai la definizione di laico. Perché? Non perché non ci fosse stata un'ampia discussione all'interno dell'Assemblea Costituente se inserire o no il principio di laicità, ma perché l'Italia ha scelto, se volete, una terza via tra la laicità alla francese e il separatismo statunitense. Si suol dire che l'Italia ha scelto la via della cosiddetta laicità positiva. Cioè un sistema che riconosce il ruolo di uno Stato che si professa laico come garanzia del fatto che nessuno possa imporre la propria visione del mondo sugli altri. Ecco perché il sottotitolo di questa lezione, il principio di laicità come presupposto per il riconoscimento del pluralismo confessionale, è quanto mai appropriato. Perché nella nostra Costituzione e in particolare nella giurisprudenza della Corte Costituzionale c'è stata una faticosa, travagliata e, se vogliamo, non ancora compiuta emersione del principio della laicità sulla base di alcuni articoli della Costituzione. Che cosa significa questo? Significa che, pur non essendoci nessun articolo della Carta Costituzionale che sancisce il principio di laicità, i giudici della Corte Costituzionale hanno interpretato il principio di laicità come principio fondante della forma repubblicana attraverso l'interpretazione di alcuni articoli della nostra Costituzione. Quali sono gli articoli della Costituzione dai quali, se non vi è chiaro qualche cosa, ditemelo, perché ovviamente io utilizzo una forma mentis che è quella giuridica, ma cerco di farlo in maniera piuttosto semplice in modo che possa essere comprensibile e discorsiva, ma se qualche cosa non vi è chiaro, fermatevi in qualsiasi momento e ci confrontiamo. Quali sono gli articoli della Costituzione dai quali è emerso il principio di laicità dell'ordinamento costituzionale italiano? Il primo che sicuramente vi verrà in mente è l'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale. Perché? Perché l'articolo 3 dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Quindi che cosa significa questo? Significa che la religione è uno dei parametri sui quali misurare l'eguaglianza di tutti i cittadini. Significa questo riconoscere che la religione non è un fatto meramente afferente alla dimensione privata, ma ha anche una dimensione pubblica. Non ha solo una dimensione interiore, ma anche una dimensione esteriore. Quindi vedete che è un qualche cosa di diverso dalla separazione totale tra la sfera del foro interiore e la sfera del foro esteriore, cioè delle relazioni sociali e delle relazioni intrapsichiche. Ma i due aspetti devono essere tenuti in considerazione come parametro per misurare l'eguaglianza di tutti i cittadini. Poi ci sono altri due articoli, che sono l'articolo 7 e l'articolo 8, che io qui vi dirò solo per qualche accenno, ma so che c'è poi una delle prossime lezioni che entra nel dettaglio di questi due articoli, per cui mi serve solo citarveli perché fa parte proprio del panorama di strumenti che la Corte Costituzionale utilizza per enucleare il principio di laicità. L'articolo 7 dice che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. L'articolo 8 dice che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Quindi gli articoli 7 e 8, se vogliamo, disciplinano la laicità in senso istituzionale, cioè il rapporto che lo Stato italiano deve avere con la Chiesa Cattolica, il concordato, i patti lateranensi, e con le altre confessioni religiose, lo strumento pattizio delle intese. Ma dice anche che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, quindi devono essere anche uguali, cioè non devono avere trattamenti discriminatori. Poi c'è un altro articolo, che è l'articolo 19. L'articolo 19 dice che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Quindi l'articolo 19 si rivolge alla libertà di professare la propria fede religiosa, che appartiene alle persone, agli individui in quanto tali. Quindi anche una persona che professa la propria religione e che fa parte di una confessione religiosa che non ha stipulato un'intesa con lo Stato italiano, ha il diritto di professare la propria religione, di avere dei luoghi di culto, di poterlo fare privatamente e pubblicamente, a patto di avere un limite, quello che è la non contrarietà al buon costume, che come vedete è un concetto molto elastico che cambia a secondo del tempo. Infine l'articolo 21. L'articolo 21 è il principio della libertà di manifestazione del pensiero. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Quindi, la nostra Costituzione espressamente non prevede la parola laicità né la parola laico. Ma la Corte Costituzionale, in una serie di pronunce che adesso vi illustrerò brevemente, ha enucleato a partire dal combinato disposto, cioè dalla lettura combinata, degli articoli 3, 7, 8, 19 e 21, il principio della laicità. Quando faccio lezione in aula con i miei studenti, io cito sempre i casi per due motivi. Uno, perché il diritto vive sui casi e sulle controversie delle persone. Due, perché credo che sia molto più facile per le persone ricordarsi a partire dal caso qual è la soluzione, piuttosto che ragionare in termini solo puramente teorici o astratti. E allora, uno dei casi dai quali nasce la sentenza della Corte Costituzionale che enuclea il principio della laicità è la sentenza 203 dell'11 aprile del 1989. Cosa succede? Succede che era stata messa in discussione la legittimità costituzionale della disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Cioè si diceva, ma il fatto di rendere l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica un insegnamento obbligatorio non viola la la nostra Costituzione e in particolare l'articolo 3? I giudici della Corte Costituzionale si erano trovati a valutare la legittimità dell'articolo 9 dell'accordo dei patti lateranensi, degli accordi del 1984, che individuavano nell'insegnamento obbligatorio della religione cattolica nella scuola italiana una estrinsecazione del rapporto tra lo Stato italiano e la confessione religiosa della Chiesa cattolica. Come avreste affrontato voi questo caso? Vi rendete conto che era una materia piuttosto delicata. La Corte Costituzionale l'ha affrontata così. La prima volta ve la dico io la soluzione, poi negli altri casi, quando ci scaldiamo un po', vi chiedo a voi come l'avreste affrontata, come l'avreste risolta. Perché sappiate che tutte le posizioni evidentemente possono avere fondamento. L'ha affrontata in questo modo qui. Io vi leggo le parole perché sono molto scelte con cura, proprio per la delicatezza della materia. La Corte Costituzionale ha detto, attenzione, il principio della laicità non implica l'indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni. L'indifferenza dello Stato davanti alle religioni è esattamente la laicità cosiddetta negativa alla francese. Quindi la Corte Costituzionale sta dicendo, attenzione, il nostro sistema non è indifferente al fenomeno religioso, non relega la dimensione religiosa solo a una sfera interiore o a una sfera spirituale. Ma, sono sempre parole della Corte, garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Cioè cosa dice la Corte Costituzionale? Non ci è indifferente una religione rispetto all'altra, perché riconosciamo una dimensione pubblica, sociale e esterna del fenomeno religioso. Ma il compito che ci è stato assegnato da chi ha voluto scrivere la nostra Costituzione è quello di far sì che lo Stato garantisca la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale.
Posso?
Certo.
Perché ho 22 domande, ma le facciamo dopo. Ma questa mi... perché mi è chiarito, pensavo alla storia mia, che ormai è lunga, da Garibaldi in avanti, personale, e capisco di aver cambiato proprio degli atteggiamenti, alcuni atteggiamenti che erano possibili, secondo me, tanti anni fa, adesso non li sosterrei più. Questo potrebbe voler dire che se si accentuasse la presenza, cioè, della multiculturalità nella nostra società, e in tutta pace ci fosse un'intesa con il governo, con lo Stato italiano, per cui si possa ritenere ad un certo punto utile, importante, giovevole, che nella scuola ci sia anche un'ora di Islam, nessuno scandalo.
Allora, e andiamo subito a vedere come funziona in altri paesi per capire se questa domanda potrebbe portare a un'applicazione non della scuola, non dell'insegnamento della religione cattolica, ma dell'ora di insegnamento. La Corte dice, attenzione, proprio perché io devo tutelare il pluralismo delle confessioni, e anche il fatto che una persona possa essere atea, io non posso obbligare qualcuno che non voglia, cioè contro la sua libertà, contro la sua volontà, a svolgere l'ora di religione cattolica. Perché esiste la possibilità di non farne parte. Nella maggior parte dei paesi europei, per esempio, non esiste l'insegnamento di religione cattolica, ma esiste l'insegnamento del fenomeno religioso. Anzi, in alcuni casi si parla anche di religione e etica come ora di insegnamento. Nella scuola pubblica, in virtù di un accordo che è stato siglato con lo Stato italiano, c'è questa possibilità.
Si lavora sul presente.
Si lavora sul presente. Per molto tempo la Corte Costituzionale ha anche detto che il fatto che proprio la religione cattolica fosse l'insegnamento obbligatorio previsto nasceva dall'idea che la maggioranza degli italiani siano di fede cattolica e quindi utilizzava un principio, se vogliamo, quantitativo o cosiddetto sociologico. La Chiesa cattolica fa parte della tradizione culturale e spirituale dello Stato italiano. Oggi quella idea non è più seguita, cioè non si segue più la teoria quantitativa o sociologica, anche perché voi sapete perfettamente che con l'unica vera emergenza, se mi consentite, strutturale che abbiamo nel nostro paese, che si chiama natalità, l'aumento della popolazione che, diciamo, popola le nostre classi fa sì che il dato quantitativo rispetto al tema confessionale vada sempre di più scemando. E d'altra parte, il fatto che venga mantenuto l'insegnamento della religione cattolica, che ripeto, è obbligatorio nel senso del rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma non è obbligatorio rispetto ai praticanti, perché chi non vuole fare l'ora di religione può scegliere di non farla, non è imposta. La domanda è possibile che domani qualche altra confessione possa chiedere di utilizzare lo stesso insegnamento anche per l'altra religione? Astrattamente dipende dal tipo di accordo che lo Stato italiano fa con le altre confessioni.
Ma la Costituzione non è un impedimento.
La Costituzione non è un impedimento a ciò. Cioè non delimita il fatto che questo non si possa fare. È anche vero che lo Stato italiano farà fatica a fare delle intese con altre confessioni religiose per imporre nello spazio pubblico della Chiesa italiana, della scuola italiana, degli altri insegnamenti, ma astrattamente la Costituzione non esclude che ciò possa essere anche oggetto di modifiche.
Ma scusi, se la libertà di religione va bene, però dal punto di vista culturale faccio un po' di fatica.
Dipende, provi a spiegarmi perché.
Se io faccio un discorso di appartenenza culturale, quindi l'origine della cultura italiana, faccio fatica a pensare che l'Islam faccia parte della cultura italiana. Non posso fare, ovviamente non faccio fatica a pensare che i cittadini italiani siano, per dire, anche la maggioranza islamici, no? Ma dal punto di vista culturale però faccio fatica.
È il motivo per il quale ad oggi l'insegnamento della religione cattolica dentro la scuola pubblica è previsto come obbligatorio solo per la Chiesa cattolica. Proprio perché culturalmente, come dice lei, fa parte della nostra tradizione, fa parte della nostra cultura, fa parte della nostra storia e così è. L'importante dal punto di vista del dettato costituzionale è che non si imponga a qualcuno di seguire un indottrinamento religioso contrario a quella che è la sua volontà. Questa è l'unica barriera che prevede il nostro dettato costituzionale. Se poi da qui ai prossimi 50 anni dovesse succedere che il corpo sociale del nostro paese, quindi anche il portato culturale, cambia, non lo si esclude, ma anche in quel caso l'unica cosa che non potrà mai succedere è che possa essere imposta a un cittadino italiano di essere obbligato a seguire un insegnamento religioso non cattolico ma un altro contro la sua volontà. Questo è vietato. Quindi l'idea è che non ci sia l'indifferenza dello Stato rispetto alla confessione, ma ci sia la garanzia della libertà di religione. E questo ha come corollario, cioè come implicazione, il fatto che lo Stato possa fare interventi legislativi a protezione della libertà di religione. Quali possono essere gli interventi legislativi a protezione della libertà di religione? Per esempio, prevedere l'edificazione di luoghi di culto. Per esempio, prevedere dei regimi fiscali di vantaggio rispetto a il 5 per 1000, il 7 per 1000 o il 2 per 1000 che può essere dato alla Chiesa Cattolica o alle altre confessioni religiose. Cioè il fatto che ci possano essere degli strumenti anche fiscali o anche di edilizia che consentono l'esercizio della libertà di religione. Questa sentenza è una sentenza successiva alla 203 del 1989, che è la sentenza 508 del 2000. Io vi sto citando, diciamo, le sentenze che vi enucleano un po' l'excursus che ha fatto la Corte Costituzionale. Poiché allo Stato spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscono l'espansione della libertà di tutti e in questo ambito della libertà di religione. Altra sentenza, che è la sentenza 334 del 1996.
300?
334 del 1996. Quindi, che cosa significa tutto questo? Significa che pur non essendoci un principio di laicità espressamente scritto nella nostra Costituzione, la Carta Costituzionale, proprio perché è viva, proprio perché è un progetto di libertà vivente, si arricchisce della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, attraverso quegli articoli che vi ho citato, 3, 7, 8, 19, 21, enuclea il principio della laicità come principio fondante, dice principio supremo, dell'ordinamento costituzionale italiano. Quindi, primo elemento, anche se la laicità non è scritta nella nostra Costituzione, il nostro ordinamento costituzionale recepisce il principio di laicità nella forma repubblicana. Secondo elemento, la laicità per l'ordinamento costituzionale italiano non significa indifferenza, ma significa garanzia del pluralismo confessionale. Tutta una serie di altre pronunce costituzionali a che cosa mirano? A togliere una parte di privilegi che storicamente nel nostro ordinamento giuridico c'erano di favore della confessione cattolica rispetto ad altre confessioni religiose. Per esempio, il reato di bestemmia. Il reato di bestemmia, codice Rocco, codice penale 1942, eccetera, prevedeva che il reato di bestemmia fosse un reato solo quando l'ingiuria era rivolta alla divinità cattolica. Le altre confessioni religiose, diciamo, spingevano affinché il reato di bestemmia potesse essere esteso anche alle altre divinità. La Corte Costituzionale si trovava in questo caso davanti a tre scenari. Uno, dire che non esiste più il reato di bestemmia e quindi depenalizzarlo. Due, dire che per il mantenimento della tradizione culturale, storica, l'unica forma di reato punibile poteva essere inveire contro la religione cristiana. Tre, dire che il minimo edittale della pena, cioè quanto tu puoi essere punito, debba essere rivolto in quanto offesa del bene giuridico del sentimento religioso, non solo a chi è credente nella religione cattolica, ma anche a tutte le altre forme confessionali. Secondo voi, quale delle tre strade ha scelto la Corte Costituzionale? L'ultima. Devo dire che si sarebbe tentati di dire che abbia scelto la prima strada, perché ormai è completamente depenalizzata la bestemmia, nel senso che purtroppo è entrato veramente nel linguaggio comune ed è desueto che qualcuno possa essere condannato per il reato di bestemmia. In realtà avete ragione voi, è la terza. Cioè, ma perché? Proprio perché l'angolo di visuale è quello dell'articolo 3, se il bene giuridico da tutelare è quella dell'offesa del sentimento religioso, non si capisce perché chi crede in un'altra confessione religiosa monoteista o anche non monoteista non debba sentirsi ugualmente offeso da una bestemmia, così come lo si può sentire un cattolico rispetto alla pronuncia contro Dio. E quindi la Corte Costituzionale, proprio prendendo il principio della laicità, in particolare la pietra angolare dell'articolo 3, per non voler discriminare le persone a seconda della loro religione, ha esteso la punibilità anche alle altre divinità. Quindi oggi è un reato contro le divinità. Allo stesso modo ci si è chiesti, siccome quando c'è il giuramento e c'è il reato di falsa testimonianza, nella formula di rito si giura nei confronti di Dio, ci si è chiesti se prevedere nel formulario del giuramento solo l'espressione giuro nei confronti di Dio e degli uomini possa essere lesivo della libertà religiosa di chi deve fare un ufficio testimoniale e non è credente, per esempio è ateo. E anche qui la Corte Costituzionale ha tolto il tema del giuramento nelle mani di Dio e degli uomini, perché si è pensato che questo potesse in qualche modo costituire una disparità di trattamento nei confronti di chi si trova a officiare una testimonianza da ateo o da credente a un'altra confessione. Quindi vedete come ci si muove su un terreno molto scivoloso e molto delicato, ma il punto che tiene sempre la nostra Corte Costituzionale è lo stesso, ed è la frase che ripete sempre: la laicità in Italia non è una laicità in senso negativo, cioè in senso aconfessionale, in senso privativo, ma è quindi di indifferenza, ma è una laicità intesa in termini di garanzia del pluralismo confessionale. Anzi, la laicità è un presupposto al riconoscimento del pluralismo confessionale. Tema annoso che adesso vi porta dall'Italia all'Europa. Sentenza Lauzi. Lauzi, scritto L-A-U-T-S-I.
Non il cantante.
No, non il cantante, esatto. Non il cantante. La signora Lauzi, italiana, era madre e madre di due figli, che a un certo punto contesta la presenza del crocifisso nella scuola, perché dice la presenza, e lei credo fosse atea, la presenza del crocifisso nella scuola è una forma di indottrinamento della confessione religiosa cattolica e quindi deve essere rimosso. va davanti, chiede alle autorità scolastiche la rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai suoi due figli. Propone ricorso al TAR, che è il Tribunale Amministrativo Regionale. Nel corso del giudizio, il TAR se ne lava le mani e solleva la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale questa volta se ne lava le mani e dichiara inammissibile il ricorso della questione, perché dice che le fonti impugnate non erano delle fonti normative, ma erano delle fonti secondarie, cioè trova un cavillo, se vogliamo, giuridico per non pronunciarsi sulla questione. Ma la signora Lauzi, che evidentemente ne vuole fare una questione di principio, una volta esauriti tutti i ricorsi interni, cioè giudizio amministrativo del TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, gli rimane un ultimo rimedio, che è andare davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che siede a Strasburgo e che è una cosa diversa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che invece siede a Lussemburgo. Io questo lo dico sempre ai miei studenti perché anche i giornalisti tendono a confondere. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è a Strasburgo e si occupa delle violazioni di una convenzione che si chiama Convenzione Europea dei Diritti Umani. Per intenderci, dentro la CEDU c'è la Russia, c'è la Turchia, cioè ci sono paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia invece ha sede a Lussemburgo e si occupa del diritto dell'Unione Europea. E poi vi dirò anche come il diritto dell'Unione Europea affronta il tema della laicità. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è un ricorso di ultima istanza, cioè quando non sai che cosa fare, a chi rivolgerti, ti puoi rivolgerti nei confronti della Corte di Strasburgo, che deve valutare se condannare o meno lo Stato. Quindi la signora Lauzi presenta ricorso il 27 luglio del 2006 alla Corte di Strasburgo, adducendo che l'affissione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli violasse l'articolo 2 del protocollo numero 1, significa il diritto all'istruzione, e l'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è quello che parla della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Cioè la signora Lauzi dice: siccome io voglio che i miei figli non siano indottrinati rispetto alla confessione religiosa, in questo caso cattolica, l'ostensione del crocefisso in un'aula scolastica costituisce una forma di indottrinamento e quindi una violazione dell'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questa volta tocca a voi. Come affrontereste il caso dal punto di vista del giudice di Strasburgo? Che quindi vi rendete conto che non ha solo la prospettiva della Carta Costituzionale italiana, ha la prospettiva dell'articolo 9, quindi libertà di pensiero, di coscienza e di religione. L'affissione del crocifisso nelle aule pubbliche o nelle aule scolastiche è una forma di indottrinamento rispetto a degli adolescenti e quindi viola la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sì o
Momento,
no?
su questo
Io vi
tema.
posso semplicemente aiutare nel dire che ci sono due diverse pronunce. Il primo grado e in appello, che dicono due cose completamente diverse. Quindi
Siamo tutti la stessa parte. Va bene.
ogni manifestazione del pensiero, anche dal punto di vista dei giudici, ma proprio per la delicatezza della materia affrontata, porta anche uno stesso organo a dare due interpretazioni diverse.
Dipende forse dal giudice, da chi si trova in quel
Allora, in realtà no, perché, le spiego, siccome la corte è sempre la stessa, solo che nel primo grado ha una composizione semplice, quindi di un numero di giudici più piccoli. In sede di appello si trova nella, diciamo, sua composizione più allargata e quindi sono molti più giudici. Ma poi c'è anche un altro dato che è interessante, che le do perché la domanda è assolutamente pertinente. Per Però forse se le dico questo faccio già capire qual è la risposta che viene data in primo grado.
Già il fatto che ci sia un secondo grado, probabilmente la signora non era il corso.
C'è anche là.
Allora, due cose volevo dire. Una è nel verbale della prima sottocommissione dei padri costituenti, quella che ha lavorato, a proposito dell'articolo 3, si parlava quasi esclusivamente, a proposito di scelta dei termini, la discussione è fatta sul termine razza. E nonostante la composizione eterogenea della sottocommissione, come sappiamo, non si metteva in discussione la libertà di religione, perché non è stata messa in discussione. Questo proprio perché come diceva lei prima, bisogna anche contestualizzare, renderci conto del momento storico. Seconda considerazione, per cui il momento storico, e a proposito della domanda che ha fatto prima, è chiaro che l'IRC è radicato anche proprio anche nel fatto culturale.
L'insegnamento della religione.
Certo, sì.
Scusa.
Quando tu vai in Francia e vai a vedere semplicemente i quadri quadri che parlano della storia biblica, neanche cristiana, ma biblica, questi qua non sanno niente, no? Nel senso che sono ignoranti. E affrontare la nostra letteratura senza una conoscenza delle cose, delle basi, diventa difficoltoso, cioè anche come insegnante di lettere, per cui i fondamenti culturali sono importanti. E arriviamo all'Europa. Allora nel 2011, googlando, nel 2011 viene detto dalla Commissione che noi non possiamo dire se questo influisce o non influisce, perché dicono così. Poi alla fine però dicono nel 2011, dicono no, bisogna toglierlo, viola, no? Però obiettivamente non può decidere se questo influisce sulla libertà di formazione del bambino o del ragazzo. Lo dice però poi alla fine poi prende una posizione più specifica. La mia domanda è possibile, visto il radicamento culturale delle leggi che vivono in un paese, è possibile prendere una decisione a livello europeo? Questa che mi domando, perché chiaramente la sensibilità della signora finlandese non è la sensibilità di un appunto, per cui la mia domanda è...
La domanda è assolutamente fondata, cioè può un giudice che comunque è estraneo rispetto alla cultura dell'ordinamento italiano prendere una decisione che in qualche modo ha un impatto così forte anche sull'ordinamento italiano? Questa è la... E è il motivo per il quale, mentre in primo grado, nella sezione semplice, la Corte accoglie il ricorso della signora Lauzi, dicendo che l'esercizio della funzione pubblica che lo Stato esercita nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento deve far sì che in qualche modo non ci possano essere dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche, il ricorso, perché vi leggo le parole sempre della Corte, così potete seguire il ragionamento. La Corte dice che il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori deve concretarsi nella cornice di un'educazione che garantisca un ambiente scolastico aperto e idoneo a favorire l'inclusione. Quindi, nella prima sezione, i giudici dicevano che la fissione del crocefisso negli edifici pubblici scolastici non avrebbe favorito un luogo di inclusione rispetto alla crescita degli adolescenti. Ovviamente, chi è il primo Stato che fa ricorso contro questa sentenza? L'Italia. No? Per portare esattamente le tematiche che lei stava dicendo, cioè qual è il senso del crocifisso rispetto alle scuole pubbliche italiane, scolastiche, eccetera. E però è interessante che nel ricorso davanti alla Grande Chambre, cioè alla sezione d'appello della Corte di Strasburgo, a fianco dell'Italia intervengono nel giudizio l'Armenia, la Bulgaria, Cipro, la Federazione Russa, la Grecia, la Lituania, Malta, il Principato di Monaco, la Romania, San Marino e una delegazione di 33 membri del Parlamento Europeo. Quindi, come vedete, tutta una serie di paesi che hanno un rapporto molto stretto con le confessioni religiose. E la Grande Chambre, come avete già capito, ribalta la statuizione, perché a quel punto non prende la prospettiva della ricorrente, ma prende la prospettiva del c'è stata o no violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E allora il giudizio cambia, perché vi leggo sempre i passaggi proprio perché voi ce li abbiate ben chiari.
L'articolo 9 dice?
L'articolo 9 dice che la Convenzione riconosce il diritto di credere e di non credere in una religione. Quindi la domanda è: la presenza di un crocifisso all'interno delle aule scolastiche
viola?
Viola o non viola? Cioè costituisce una pressione sulla libertà degli studenti in età formativa e quindi costituisce una forma di indottrinamento oppure no? E la risposta che viene data è che siccome il crocifisso esposto nelle scuole pubbliche ha un valore preeminentemente religioso, proprio della religione cattolica prevalente in Italia, si ritiene che non sia in contrasto con il pluralismo religioso. Perché? Perché gli stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità nell'amministrare il servizio scolastico ed educativo nell'interesse della collettività e nel valutarne l'impatto con le convinzioni individuali e con il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso le tendenze filosofiche e religiose di preferenza. Quindi si statuisce che la fissione del crocifisso, pur essendo un simbolo eminentemente religioso, non costituisce una forma di indottrinamento. Vi ripeto il passaggio che viene fatto, anzi ve lo leggo. La Corte Europea sostiene che il prevedere l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche e dunque dare una visibilità privilegiata alla religione maggioritaria nel paese è frutto della volontà di perpetuare una tradizione. Il concetto che diceva prima l'insegnante che viene da Molinella, lo faccio così. Cioè l'esercizio del margine di discrezionalità che viene dato agli stati fa sì che sì sia un segno eminentemente religioso, ma sia anche un segno che in qualche modo richiama alla tradizione storica e culturale di questo paese. L'importante è che la presenza del crocifisso nelle aule non venga accompagnata da insegnamenti obbligatori del cristianesimo, né da forme di intolleranza verso gli alunni appartenenti ad altre religioni. Quindi vedete che se in una prima sezione, in qualche modo, l'approccio della Corte è molto dal lato della ricorrente, nella grande chambre, cioè nella grande sezione, proprio di fronte a tutta una serie di altri stati che evidentemente erano interessati dalla pronuncia perché avrebbe avuto effetti anche su di loro, dicono: siccome compete allo Stato l'allestimento dell'edilizia scolastica, la presenza di un simbolo religioso che fa parte della tradizione maggioritaria di un paese non costituisce indottrinamento. L'importante è che non ci sia un insegnamento obbligatorio della religione.
La professoressa.
Prego.
Non
quindi anche diciamo, il fare il presepe nelle scuole, che è una tradizione, anche questo segue la stessa linea, quindi non si va, diciamo, a offendere nessuno.
Non ha un... esatto, non ha un...
La scuola non si faceva, io sono a scuola superiore, alle scuole medie, e devo dire, da qualche anno, insomma, ho cercato di allestire insieme ai ragazzi il presepe, che è un simbolo, secondo me, anche universale, di valori della famiglia, insomma, quindi...
Ci sono due modi in cui lo Stato italiano si è difeso. Il primo è quello di dire, ma attenzione, perché il crocifisso non è un simbolo religioso, è un simbolo universale. E quindi, in quanto simbolo universale, è inclusivo per definizione. Questa difesa non è stata accolta dalla Corte, perché la Corte dice che è un simbolo religioso.
In che senso è universale?
L'Italia diceva che era un, diciamo, in qualche modo è talmente nota la storia del crocifisso che è una storia che in realtà riguarda potenzialmente tutti i fenomeni religiosi. In realtà la Corte ha detto no, è un simbolo religioso e come tale può avere una potenziale di diciamo influenza, ma non raggiunge la coazione sulla persona o sul diritto del genitore di garantire ai propri figli un'educazione inclusiva, perché è lì, cioè ed è lì perché fa parte della tradizione del nostro paese, la tradizione maggioritaria, eccetera, e quindi la stessa cosa che viene detta per il crocefisso, per analogia, vale per il presepe, cioè non ha una potenza di coazione sulla persona.
Volevo dire che perché c'è ancora tanto tempo, è un po' perché qui ci sono spesso le vittime di tante polemiche, no? Perché su questi aspetti gli insegnanti di religione hanno fatto e fanno molte fatiche, no? Cioè ci sono state perlomeno dei momenti un po'. È interessante, perché anche a questo riguardo ci potrebbero essere tante domande, è interessante applicare questo profilo di laicità che ci è stato così chiaramente spiegato anche ad altri settori del nostro vivere insieme. Per esempio pensiamo al rapporto tra laicità e politica, anche questo, cioè non è scuola, non è insegnamento della religione, ma laicità e politica e noi invece vediamo che le contrapposizioni molto spesso avvengono su basi religiose, insomma, no, ecco, no, era per dire, capisco la sensibilità, perché però voglio dire, questo filone è applicabile su ogni ambito della vita comune, ecco.
Assolutamente, su questo ritornerò, infatti, perché sul concetto del qual è la sfera e la dimensione della laicità e del rapporto tra la politica è un tema molto delicato che ovviamente mi appassiona, mi incuriosisce e vorrei dirvi anche ovviamente come la penso su questo. Finisco con un passaggio che, se vogliamo, è ancora più capzioso e che arriva quasi, voglio dire, a uno scivolamento della laicità verso il laicismo. Una delle cause che è stata portata davanti ai tribunali amministrativi riguardava il fatto che, siccome le aule scolastiche poi vengono adibite anche come luoghi per lo scrutinio, si è fatto un ricorso davanti ai giudici amministrativi per sostenere che la fissione del crocifisso fosse un modo per orientare il voto. No, perché vi dico? Perché mentre fino a qui per orientare il voto, perché siccome chi va a votare
il
voto elettorale, siccome gli edifici scolastici vede, io invece da io ho subito in mente il tema del voto elettorale. Voi sapete che gli edifici scolastici vengono utilizzati per le elezioni. No, è attualissima la sentenza, cioè parliamo del...
Sì, no,
parliamo proprio di questi anni. E questa è uno scivolamento del principio di laicità, così come lo stiamo interpretando noi, verso il laicismo. Cioè addirittura uno scrutatore si era rifiutato di adempiere al suo dovere a causa della presenza del crocifisso nel luogo dello scrutinio, chiedendo che i magistrati temporaneamente rimuovessero il crocifisso dall'aula durante le operazioni di spoglio del voto. Allora, se uno assume, cioè, il tema dal punto di vista soggettivo, allora il giudice è costretto ad andare a valutare se la presenza del crocifisso nel luogo dove deve essere esercitato lo scrutinio possa in qualche modo influire nella psiche dello scrutatore. Però voi vi rendete conto che qui rischiamo di scivolare dal principio dal quale siamo partiti, cioè il concetto della laicità, come la laicità può essere precondizione per il pluralismo confessionale, a un po' una laicità alla carte, la chiamo io, cioè quella per cui la presenza di un simbolo religioso è considerato offensivo per il singolo. Allora qui cominciamo davvero a muoverci in un terreno accidentato. E dal mio punto di vista, qui dico dal punto di vista giuridico, i giudici ordinari, i giudici civili e anche i giudici amministrativi dovrebbero essere, a mio avviso, molto aderenti con il dettato costituzionale, che non sancisce l'indifferenza dell'ordinamento costituzionale italiano rispetto al pluralismo confessionale, ma sancisce la laicità come precondizione per la garanzia e il riconoscimento del pluralismo confessionale. Perché altrimenti, se noi cominciamo a prendere quella strada, è chiaro che qualsiasi persona si può sentire offesa da un simbolo religioso.
Non è dare sempre troppo valore a queste immagini, mentre troverei bellissimo se nelle scuole ci fossero delle lezioni di storia della religione musulmana, che ho detto storia, quindi non indottrinamento, ma qualcosa che sia un pochino più corale per tutti. Io volevo chiederle una cosa. I Padri Lateranensi sono rimasti così come quando sono stati fatti?
No, guardi signora, questa domanda è per il prossimo incontro. No, chiedo scusa, ma c'è una lezione apposta.
Benissimo.
Scusa, ho scherzato, ma...
No, non ho trattato proprio il tema dei Patti Lateranensi e degli accordi del 1984, proprio perché sarà oggetto di una specifica lezione, quindi non volevo entrare nel...
No, il prossimo incontro è sull'intesa tra Stato e comunità ebraica. Il successivo, proprio Chiesa Cattolica e...
Solo per concludere, cioè, su questo passaggio, il Tribunale Amministrativo del Veneto ha in quel caso accolto il ricorso dello scrutatore, lasciando al presidente del seggio la possibilità di togliere temporaneamente il crocifisso durante l'esercizio delle attività di spoglio per poi poterlo rimettere. Però io ritengo che questa sia un'interpretazione, ecco, che fa una torsione del principio della laicità dal punto di vista della Costituzione italiana verso una formula un po' più laicista, cioè un po' più di separazione totale in quanto indifferenza, un po', se vogliamo, una laicità alla francese. E allora andiamola a vedere poi questa laicità alla francese. Quindi abbiamo descritto com'è il sistema della laicità dal punto di vista italiano. Non esiste un dettato costituzionale, ma esistono più articoli dai quali si desume. Che cosa comporta questo? Comporta anche che ci siano delle conseguenze, non solo della confessione, non solo dell'insegnamento della religione, che ripeto, non è obbligatorio per tutti coloro che si iscrivono, ma ha la possibilità anche di non farne parte. Ma ha anche alcune conseguenze, che tra l'altro sono legate anche ai patti lateranensi e poi agli accordi di Lana Dana. Cioè il fatto che, per esempio, da noi ci sia un matrimonio religioso che produce e dispiega degli effetti civili. Nel sistema della laicità alla francese, invece, questo non è possibile. Cioè, gli edifici di culto sono proprietà dello Stato che provvede alla loro manutenzione, ma l'unico matrimonio ammesso è quello civile. Quello religioso è privo di qualsiasi efficacia legale e deve essere obbligatoriamente successivo a quello civile. Anzi, un sacerdote che celebri un matrimonio religioso in Francia prima del matrimonio civile è punibile. E guardate che questo è un sistema esteso in moltissimi paesi dell'Unione Europea. Noi diciamo siamo uno dei pochi paesi che invece dà al matrimonio religioso un effetto civile. Dal 2011 voi sapete che in Francia è entrato in vigore il divieto di indossare in pubblico il burqa. Quindi l'idea della separazione tra la sfera interiore e la sfera esteriore è talmente demarcata che in qualche modo non c'è possibilità di una commistione di spazi. Ma questo, ve lo dicevo, deriva anche un po' dal modo in cui il principio di laicità attraverso l'illuminismo si è affermato in contrapposizione rispetto al dispotismo assoluto che prevedeva quella combinazione direi identificata nella figura del monarca, che era anche promanazione del potere divino. E non è un caso che molti elementi di conflittualità, purtroppo, che a volte sfociano anche in episodi di cronaca, abbiano a che fare con il territorio francese. Non è solo una questione legata alla tradizione coloniale della Francia, ma è anche un senso, si chiama laicità ostile, cioè di volontà di tenere fortemente secolarizzato il potere pubblico, il potere politico, dalla dimensione religiosa. Ovviamente questo dall'altra parte è visto invece come una conquista, cioè come il punto finale di approdo di un processo di secolarizzazione del potere pubblico che si è affrancato dalle influenze e dalle ingerenze dell'ordinamento ecclesiale. Quindi è giusto che voi abbiate, le visioni che portano a diversi concetti della laicità. Non è sicuramente questo il principio così come è nucleato nella nostra Costituzione. Perché la pietra angolare della nostra Costituzione è il divieto di discriminare e la garanzia del pluralismo confessionale. Anzi, e così rispondo anche a una suggestione che veniva data, l'idea che ci possa essere una separazione così netta e totale tra la politica, no? La laicità, come se un politico non potesse essere nello stesso momento laico nella sfera pubblica e spirituale o cattolico o musulmano o di qualsiasi altra confessione religiosa nella sfera privata, è come se le due cose non andassero comunque a compenetrarsi. Se volete, tutta la parte del Concilio Vaticano II e anche la dottrina sociale della Chiesa è un po' un voler uscire dalla dimensione intima e privatistica, ma voler dire che anche il credente cattolico deve poter svolgere delle attività che abbiano a che fare con l'applicazione e l'attuazione del Vangelo.
Quando posso?
Sì, prego.
No, per me questi sono temi straordinariamente interessanti e mi veniva da fare una considerazione, poi eventualmente la domanda. Allora, io ho sempre pensato che intanto l'idea di una laicità negativa alla francese fosse tutto sommato una scelta disumana, perché il credo di una persona, che sia religioso, insomma, noi ci rifacciamo, no? Per alzarsi in piedi, per alzarci alla mattina e dare un senso alla giornata, noi ci rifacciamo dei riferimenti ideali, valoriali. Per cui questi riferimenti segnano chi siamo, come ci comportiamo, le scelte che facciamo. Per cui questa pretesa di tenere appunto una dimensione da una parte e quella pubblica dall'altra è veramente, a mio avviso, scade nella disumanità, con una contraddizione emergente che, dato che anche lo stato laico negativo deve però trovare un collante in qualche valore, c'è poi l'imposizione di una morale laica, perché non va bene il tuo credo personale, ma nel nostro paese si crede a queste cose, per cui c'è un'imposizione di una morale laica. La seconda cosa che volevo dire è questa. A me sembra che i primi 12 principi della tutta la Costituzione, ma soprattutto i principi fondamentali, ci diano, qui noi in Italia, una grande indicazione anche per assumere l'atteggiamento, lo stile laico anche come cittadini. Cioè, i padri costituenti appartenevano a queste tre tradizioni, cattolica, liberale, socialista, comunista. Qual è stato il miracolo, non è laico, ma insomma, qual è stato il miracolo finale? È che hanno trovato una modalità anche di espressione in cui, per dire i valori fondanti su cui poggiare la convivenza, in modo universalmente accettabile e comprensibile. Il liberale, il cattolico, il socialista comunista, leggendo i 12 principi fondamentali, io penso che si siano assolutamente tutti ritrovati, nessuno si è sentito limitato, impedito, no, rispecchia anche me, perché c'è stato questo sforzo, direbbe la lettera di San Pietro, di rendere ragione della speranza che è in noi con un linguaggio, una modalità universalmente comprensibile. Cosa vedo io come atteggiamento un po' di regressione in questi ultimi anni e un po' anche nello scarso allenamento dei cristiani? Noi molte volte rischiamo rischiamo qualche volta di fondare le nostre convinzioni che ispirano il nostro modo di pensare, di agire, eccetera, lo argomentiamo attaccandoci a principi religiosi. Perché non va bene questo? Perché lo dice il Vangelo? Perché non va bene questo? Perché lo dice il Papa? Perché non va bene questo? Perché c'è scritto nel Catechismo? Sono argomenti di una debolezza straordinaria nel foro pubblico, perché mi ascolto chi dialoga con me potrebbe non avere nessun tipo di interesse di coinvolgimento in questo tipo di argomenti. Allora, io credo che anche come cittadini cristiani cattolici dovremmo avere una maggiore capacità di argomentare con le ragioni della ragione il nostro pensiero e il nostro comportamento. Mi ricordo, e ho finito, con un gruppo di giovanissimi in parrocchia una volta feci questa prova. Dico, ascolta, parlavamo del matrimonio e si parlava del matrimonio indissolubile. Dico, ma senti, che il matrimonio sia indissolubile è un valore anche per la società o solamente bisogna stare insieme, se no si fa peccato, robe del genere? Sapresti trovarmi degli argomenti per cui l'indissolubilità del matrimonio è vantaggioso anche per il vivere comune? Perché è meglio una famiglia che tiene rispetto a una famiglia che non tiene? Perché ha dei vantaggi? Ci sono delle ragioni laiche per sostenere questa cosa? A me questi argomenti piacciono moltissimo. No, scusa, Emma.
No, ma voglio darvi questo... È molto interessante una cosa che sta succedendo e è il motivo per cui ho accolto anche con piacere questo invito. La riflessione sulla laicità ultimamente viene fatta soprattutto dalle confessioni religiose. Cioè, riflettiamoci su questo aspetto. Come mai sono le confessioni religiose che in qualche modo stanno cercando di reinterpretare il concetto della laicità anche alla luce dell'ordinamento costituzionale? Ho visto un'intervista qualche giorno fa proprio per prepararmi per questa lezione, perché, come capite, mi è sempre utile rinfrescare non solo gli articoli della Costituzione, ma anche della prospettiva comparata. Poi ovviamente vi allego i documenti, così potete vedere anche in tutti gli altri paesi, perché ci sono, c'è la carrellata sulla laicità in tutti i paesi dell'Unione Europea. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cioè il diritto dell'Unione Europea, quello che è, diciamo, il mio mestiere, non prende posizione sulla libertà di religione. Cioè, non troverete una giurisprudenza corposa della Corte di Lussemburgo sul tema della libertà di religione. Lo trovate soprattutto sotto il profilo della non discriminazione in tema di lavoro. Cioè, le cause: può un'impresa vietare a un suo lavoratore di indossare il velo? È legittimo dal punto di vista del diritto dell'Unione Europea? Oppure una confessione religiosa che ottenga delle particolari agevolazioni fiscali dallo Stato viola o no il principio degli aiuti di Stato? Tema di concorrenza. Cioè, non prende il tema della laicità dal punto di vista del principio. Perché non lo fa? Perché, sapendo che c'è un panorama così variegato tra gli Stati membri, evita di addentrarsi in un terreno in cui ancora non esiste quel sostrato comune a livello europeo. Quindi lo valuta solo sotto il profilo e l'angolatura del principio di non discriminazione. Chiusa parentesi. Vi torno al tema del perché il tema della laicità viene affrontato. E ho preso le parole, ho letto un'intervista di un ex presidente della Repubblica, che ovviamente adesso non parte, che, ecco, adesso ve lo recupererò tra un po', perché, eccolo qua. La laicità dello Stato, dice, è un principio che mi è stato insegnato all'Azione Cattolica.
Scalfaro.
Non me l'ha insegnato, dice, me l'ha insegnato i preti, e nessuno ha titolo per metterci la sua impronta sopra. La Chiesa ha il diritto di parlare, ha il diritto di farsi ascoltare, soprattutto dai suoi credenti, ma il parlamentare cristiano, se non ha la libertà di decidere, non ha neanche la dignità e l'assunzione di responsabilità. E a questo punto non serve a nessuno, tantomeno alla Chiesa. Proviamo a riflettere un attimo sul perché il principio della laicità viene assunto da chi ha una prospettiva eminentemente credente, eminentemente in questo caso cristiana, ma potrebbe essere esteso a qualsiasi confessione religiosa. Perché se non riusciamo a recuperare un valore della laicità così come è previsto nell'ordinamento costituzionale, finiamo per far scivolare il tema della laicità nella secolarizzazione tout court, che è quello per il quale tutto ciò che rientra nella sfera pubblica non deve subire nessun tipo di ingerenza da parte del credo religioso. Ma questo è frutto di un pensiero debole, nel senso che se tu invece hai la possibilità, la dignità di esprimere la tua opinione, non ti senti minimamente in uno stato di soggezione se la Chiesa parla come giusto che sia alla comunità dei suoi credenti, o addirittura con delle encicliche come quelle dei Fratelli Tutti parla a tutta la comunità, non solo dei credenti cristiani, o se le altre confessioni religiose parlano giustamente alla comunità dei loro credenti. Cioè, se noi non riprendiamo in mano, questo è un po' il senso di questa chiacchierata, il senso di una laicità positiva come garanzia del pluralismo confessionale nell'ordinamento italiano, finisce che noi qualsiasi messaggio che proviene da un ordinamento confessionale lo viviamo come un'ingerenza. E questo è il rischio di scivolamento del principio della laicità nel laicismo. E questo, secondo me, è un rischio che noi spesso corriamo, perché interpretiamo, o meglio, confondiamo due concetti di laicità come se fossero la stessa cosa. Abbiamo visto che sono due cose diverse. L'indifferenza è una formulazione del principio della laicità. La garanzia del pluralismo confessionale, cioè il fatto che non esista una confessione di Stato, è un'altra versione del principio di laicità. Allora, prima forse dovremmo intenderci su qual è la nostra idea di laicità e poi cercare di capire che cosa intendiamo quando parliamo di ingerenza. Non so se sono riuscito a spiegarmi nel un concetto che evidentemente in questo caso è metagiuridico, ma che ha molto a che fare con una curiosità che sto analizzando, cioè il fatto che il principio di laicità venga riscoperto, tra virgolette, molto di più dalle confessioni religiose che non da un pensiero a confessionale. E forse la risposta che mi do è che per fare la pace e per non entrare in conflitto, per evitare che il sentimento religioso possa essere fonte di conflitto, c'è bisogno di rispettarsi reciprocamente. Ed è questo ciò che è alla base poi del principio di laicità positiva dell'ordinamento costituzionale. Famiglie di padri costituenti che venivano da storie diverse, ma che profondamente rispettavano la diversità valoriale delle loro opinioni e che hanno cercato di costruire una base comune che possa essere una convivenza sociale negli anni a venire. E se voi ci pensate, il fatto che ancora oggi la Corte Costituzionale parte dall'articolo 3, 19, 7, 8 e 21 per enucleare il principio di laicità ci dà l'idea di quanto possa essere viva e attualizzata quella carta costituzionale.
Posso porre una domanda?
Cioè.
Nel Regno Unito come sono messe?
Vado. Vado a leggere perché ovviamente.
Una curiosità.
La Chiesa ufficiale è quella anglicana in Inghilterra. E quella presbiteriana in Scozia. Tant'è vero che il sovrano è a capo della Chiesa anglicana, ma formalmente è anche membro della Chiesa presbiteriana. Nelle scuole vi è un insegnamento religioso genericamente cristiano con modalità concordate localmente, cioè anche qui non è obbligatorio, e per forza non è obbligatorio, perché avremmo visto che se fosse obbligatorio sarebbe per esempio violazione della CEDU. Ricordiamoci che anche se l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, comunque fa parte della Convenzione per i diritti dell'uomo. Quindi non può essere obbligatoria, ma vengono concordate a livello locale le modalità. Lo Stato non finanzia alcuna chiesa, tuttavia garantisce l'esenzione delle imposte sugli immobili. La bestemmia è punita solo nei confronti della religione cristiana. Vi ho preso alcuni punti che sono quelli che vi ho affrontato, così potete vedere come è andata le differenze. È possibile astenersi dal lavoro nel giorno statuito della propria religione se non provoca conflitti e obblighi da parte degli altri colleghi. Sono state concesse delle deroghe ad una comunità religiosa, la comunità Sikh, per utilizzare il turbante in luogo del casco e degli elementi protettivi, quindi dentro le attività, diciamo, lavorative o professionali. Poi ci sono altri temi, ovviamente, che riguardano il matrimonio, riguardano l'adozione delle coppie omogenitoriali, riguardano il tema dell'aborto, cioè tutta un'altra serie di espressioni che non hanno a che fare in senso stretto con il principio di laicità, ma che, se volete, hanno a che fare ovviamente con il sentimento religioso, per cui in qualche modo negli schemi che voi troverete anche questi altri elementi. Però cosa fa riflettere? Il fatto che l'Inghilterra sia la patria di John Locke, cioè colui che ha teorizzato la separazione tra il potere spirituale e il potere politico, e pur tuttavia il monarca è strettamente connesso con la Chiesa anglicana. Quindi è interessante anche come poi alla fine ogni paese se vogliamo, ha declinato non proprio esattamente in linea con i propri pensatori o con una parte dei loro pensatori, il loro ordinamento politico, il loro ordinamento costituzionale. In Germania, così facciamo un altro esempio, è molto demandata ai Länder, cioè quelli che noi, per noi sono le regioni. Quindi sia la parte dell'allestimento degli edifici scolastici, anche rispetto al culto, ovviamente lì c'è soprattutto la Chiesa Luterana, eccetera, dipendono dall'ordinamento autonomo che ogni Länder stabilisce rispetto al proprio territorio. Ovviamente non c'è l'obbligatorietà dell'insegnamento religioso, anche lì, ma questo non c'è praticamente in nessun paese dell'Unione Europea, ci sono dei rapporti molto stretti anche dal punto di vista fiscale, anche dal punto di vista, diciamo, della costruzione dei luoghi di culto.
L'8 per mille.
Esatto, quei temi. Quindi non sono temi tipicamente ed esclusivamente italiani. Altro tema da, in qualche modo, altro campo da sgomberare. Il tema dell'esenzione o il tema di una fiscalità di vantaggio nei confronti degli ordinamenti confessionali e religioso non è un'esclusività dell'ordinamento italiano, è quasi pressoché previsto in tutti gli ordinamenti europei. Ovviamente ognuno di questi paesi, a seconda di come interpreta il principio di laicità, ha dei trattamenti di favore o privilegiati nei confronti delle confessioni religiose più diffuse dal punto di vista della popolazione, oppure ha un trattamento egualitario, nel senso che tratta tutte le confessioni esattamente allo stesso modo.
Una cosa tecnica, dato che mi sembra che i prossimi relatori, quelli che tratteranno il tema del rapporto di una particolare appartenenza con lo Stato, non hanno competenze giuridiche, e non so quindi se faranno questo tipo di premessa, giuridicamente cosa significa intesa?
Sì.
Quando parliamo di intese, ecco, tecnicamente
è un accordo, è una base pattizia, cioè nessuno può regolare i rapporti se non con un accordo tra lo Stato e quella confessione religiosa. Quindi è una riserva di legge, perché è la Costituzione che prevede che ci voglia un'intesa, un accordo per regolare e disciplinare i rapporti. Nel caso della Chiesa cattolica il rapporto, se vogliamo, è rafforzato, perché l'intesa è quella dei famosi patti lateranensi e poi dell'intesa del 1984. Quindi, ma è una forma attraverso la quale si accorda appunto un privilegio, per cui solo su base pattizia. Che cosa significa in termini atecnici o giuridici? Che lo Stato italiano non può modificare unilateralmente i rapporti che riguardano lo Stato con quella confessione religiosa senza il volere di quella confessione religiosa. Cioè, se io Stato ho fatto un'intesa con la comunità musulmana, non posso poi unilateralmente, neanche per via legislativa, modificare l'oggetto di quell'intesa. Deve essere sempre negoziata, cioè deve essere sempre oggetto di un contratto tra le parti. È un modo per tutelare la negoziazione, quindi la bilateralità dei rapporti.
Che ti risulti, le intese sono soltanto tra quella comunità ebraica, cominciano con le comunità islamiche e con la Chiesa cattolica, molte altre realtà religiose non si preoccupano di avere un'intesa.
Alcune, che io sappia, con alcune ci sono dei negoziati in corso.
Sì.
Per esempio c'è il riconoscimento dell'ateismo. Non c'è nella nostra Costituzione l'ateo, non ha fondamento nel nostro ordinamento costituzionale, e il nostro ordinamento costituzionale riconosce il pluralismo confessionale. Quindi si è detto, ma chi rappresenta gli atei può prevedere che anche la propria forma di credo possa essere? E qui so che ci sono dei negoziati che vanno in corso da diversi anni, ma mi pare di ricordare che non siano ancora arrivati a formalizzare un negoziato d'intesa. Quello che sicuramente protegge anche l'ateo è l'articolo 21 e l'articolo 19, cioè il fatto che nessuno può ingerire e può rendere obbligatorio un insegnamento di una confessione religiosa a chi non crede.
Allora, io davvero, grazie. oltre alla competenza personale, professionale, si vede anche quando una persona di mestiere fa l'insegnante, sì, vero? Sì. Non, la comunicazione non è una virgola.
Grazie.
Quindi grazie anche di questa fatica in più. Poi, non so, mi permetto di fare gli auguri come cittadini italiani per questa esperienza al Parlamento e tutti auspichiamo che siate bravi.
Io ci provo.